Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Nessun uso sistematico della violenza nei centri federali d'asilo, la conclusione del rapporto voluto dalla SEMA dopo le denunce di alcune ONG. Il Green Deal per i grigioni da oggi in Parlamento, primi passi per concretizzare l'ambizioso piano da 1 miliardo per la neutralità climatica entro il 2050. Gran consiglio anche in Ticino, tra i punti principali, come uscire concretamente dalle cifre rosse causate dalla pandemia. In Italia, sgomberato il porto di Trieste, parte dello scalo bloccato da venerdì per la protesta contro l'uso obbligatorio della Green Pass per i lavoratori. Un mondo digitale parallelo in cui poter interagire. Il progetto di Facebook che promette 10.000 posti di lavoro nell'Unione Europea. Quali le potenzialità e quali i rischi di questo meta universo? Ne parleremo con un esperto. I diritti fondamentali e i diritti umani degli ospiti dei centri federali d'asilo vengono in linea di massima rispettati. Si rivelano dunque infondate le denunce di media e ONG che parlavano di un ricorso eccessivo e sistematico alla violenza da parte dei collaboratori dei servizi di sicurezza. E quanto emerge da un rapporto commissionato dalla Segreteria di Stato della Migrazione, in singoli casi sono tuttavia state applicate misure coercitive sproporzionate ed è stata quindi avviata un'istruzione penale. Da Berna in arriva.
Provocazioni e pestaggi. Era a tinte fosche la fotografia scattata da media e organizzazioni non governative che in primavera avevano puntato il dito sulla presunta violenza sistematica nei centri federali d'asilo. Accuse queste che oggi si dimostrano prive di fondamento, almeno stando a un rapporto commissionato dalla SEM, il segretario di Stato Mario Gattiker. In primo luogo non ci sono prove di una violazione sistematica dei diritti dei richiedenti l'asilo o di pregiudizi generali da parte degli addetti alla sicurezza. In secondo luogo, l'accusa di tortura è ingiustificata e falsa. Infine, i diritti fondamentali e i diritti umani dei richiedenti l'asilo sono in linea di massima rispettati, come hanno anche più volte confermato la Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ciò non toglie che in 3 dei 7 casi analizzati dall'ex giudice federale Niklaus Oberholzer, i collaboratori hanno reagito a una situazione di conflitto in modo sproporzionato ed eventualmente anche illecito. In 3 ulteriori episodi invece l'uso della forza era giustificato perché è riconducibile all'atteggiamento violento di un singolo ospite. Solo in un caso sussistono infine dubbi se la reazione a un conflitto sia stata appropriata. Per 6 di questi 7 episodi è stata avviata un'istruzione penale. L'ex magistrato Oberholzer. I casi analizzati erano di varia natura, ognuno di loro era caratterizzato da condizioni molto concrete legate al personale e alla situazione. Oberholzer fornisce infine alcune raccomandazioni per il settore della sicurezza, tra cui verificare e migliorare la formazione dei collaboratori. La SEM è inoltre chiamata a valutare se occupare le posizioni chiave nei centri con propri collaboratori con una formazione di polizia.
100 milioni in più rispetto al budget e 300 informatici in meno di quanti invece ne servirebbero. L'esercito sta affrontando grossi problemi strutturali nel settore della digitalizzazione, tanto che il capo delle Forze Armate ha deciso di adottare misure di risparmio incisive. Ce ne parla Paola Latorre.
Superamenti dei costi erano già stati constatati nel 2020, ma solo nel 2021 è emersa a sorpresa l'ampiezza del problema. Quest'anno ci vorranno 100 milioni in più per il settore IT dell'esercito. Per rientrare nel budget di 460 milioni, poco meno del 10% di quanto spetta l'esercito, il capo delle forze armate Thomas Susley ha deciso di risparmiare 60 milioni sull'acquisto delle munizioni e altri 40 milioni annullando o rinviando dei progetti. La ragione principale del superamento della spesa, ha spiegato il portavoce Stefan Hofer, confermando la notizia sui giornali del gruppo Tamedia, è l'enorme numero di progetti informatici in corso, fondamentali per far funzionare tutto, dalle radio agli aerei da combattimento. Inoltre tutto l'esercito intende diventare più digitale nei prossimi anni, anche nell'interazione tra i membri. Basti pensare che durante la pandemia i soldati sono stati convocati con un SMS. Per tutti i progetti servirebbero 400 informatici a tempo pieno, ma l'esercito ne ha solo 100. Sarà quindi necessario necessario assumere specialisti, con conseguente aumento delle spese, stimate intorno ai 600 milioni all'anno. Il progetto chiave per il sistema informatico e che dovrebbe rendere l'esercito digitalmente adatto alle sfide future si chiama Fitania e comprende tre elementi: una rete di fibra ottica nazionale e collegamento radio, la creazione di 3 centri dati e l'allestimento di una piattaforma di telecomunicazione. Il tutto con un investimento di 3,3 miliardi di franchi.
Una a 3 giorni, il cui tema principale sarà l'energia e la riduzione delle emissioni di CO2 e il surriscaldamento climatico. È quello che si appresta a vivere il Gran Consiglio grigionese. Il Parlamento retico dovrà discutere, a partire da questo pomeriggio, del piano d'azione Green Deal per i grigioni, elaborato dal governo su incarico dello stesso legislativo cantonale, piano che prevede il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Un piano ambizioso, Roberto Scolla, quello elaborato dal Consiglio di Stato.
Decisamente, visto che l'intenzione è quella di ridurre di 2/3 le emissioni grigionesi di gas serra entro il 2050 e così per i prossimi 30 anni, invece di 60 milioni di tonnellate complessive che verrebbero prodotte al ritmo attuale, ne verrebbero emesse solo 21 milioni. Se si procedesse a livello planetario nello stesso modo, l'aumento medio della temperatura sarebbe di 1,7 gradi centigradi. Un obiettivo che i grigioni vogliono raggiungere rinunciando all'impiego di vettori energetici fossili. Per riuscirci, il cantone dovrà adottare una serie di provvedimenti per un costo totale di circa 1 miliardo di franchi. I campi d'azione vanno dagli immobili, riscaldamento e acqua calda, ai trasporti, carburanti, fino alla produzione industriale, senza dimenticare l'incentivazione dell'energia rinnovabile autoctona. I soldi che non verranno più spesi per acquistare vettori energetici fossili, petrolio in primis, resteranno, così annota il governo nel messaggio al Parlamento sul Green Deal, nei grigioni e potranno essere investiti nell'economia locale e in posti di lavoro.
Il Gran Consiglio però, Roberto, in questa sessione non deve ancora discutere ogni misura concreta e nemmeno decidere ogni dettaglio.
Proprio così, il Parlamento in questa sessione ha 2 compiti. Discutere e approvare la prima tappa del Green Deal che andrà fino al 2024. Si tratta di intensificare quanto si sta già facendo attualmente, accelerando i tempi. Per questa prima parte il legislativo dovrà stanziare un credito quadro di 67 milioni di franchi. Soldi destinati a favorire l'efficienza energetica, l'utilizzo di fonti rinnovabili, spingere ulteriormente sui trasporti pubblici, così come ridurre le emissioni, in particolare nell'agricoltura. E poi, il Gran Consiglio dovrà anche rispondere ad alcune domande fondamentali, in particolare se i grigioni devono partecipare al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica della Confederazione. Su questo punto, a parte l'UDC, il consenso è generalizzato, così come vi è intesa tra i partiti sulla creazione di un fondo speciale per pagare le misure del Green Deal. Fondo che dovrà essere prioritariamente finanziato con il capitale liberamente disponibile del cantone, attualmente circa 500 milioni di franchi, e con soldi della gestione corrente, mentre dovrebbe essere evitato, per quanto possibile, un eventuale aumento di imposte e tasse.
Roberto Scolla, al Green Deal che verrà affrontato dal Gran Consiglio grigionese, Gran Consiglio riunito anche in Ticino. Se ne è parlato per mesi, ora si arriva a discuterne concretamente. Come uscire dalle cifre rosse causate dalla pandemia? E tra i temi all'ordine del giorno, Amanda Fendler, c'è la proposta dell'UDC di arrivare al pareggio dei conti entro il 2025, questo unicamente tagliando le spese.
Una proposta avversata dalla sinistra che presenta un rapporto di minoranza e da una minima parte del PLR. Il PPD non ha invece sottoscritto per ora nessuno dei 2 rapporti. Dovesse venire accolta la proposta dell'UDC, va detto, si impedirebbero in sostanza un aumento della pressione fiscale, nuove uscite e un riversamento degli oneri sui comuni. Una via che non va assolutamente percorsa per la sinistra, che sottolinea come gli sgravi fiscali decisi negli ultimi 20 anni abbiano ridotto le entrate per lo Stato di svariate centinaia di milioni di franchi. Per il fronte rosso-verde la proposta dell'UDC finirebbe per penalizzare settori come la sanità, la formazione e la socialità. Il dibattito si preannuncia acceso anche perché il governo ha già più volte detto di preferire una strategia condivisa fra le varie forze politiche per uscire dalla crisi finanziaria.
Quello legato alle finanze dello Stato non è però, Amanda, l'unico tema all'ordine del giorno in una sessione che si presenta particolarmente carica.
Sì, fra ciò che vale la pena segnalare in questa sessione vi è la modifica della legge cantonale sui fiduciari dopo gli adeguamenti decisi a livello federale e poi c'è il credito agli impianti di risalita di Airolo, Bosco Gurin, Campoblegno, Cari e Nara, oltre 5 milioni e mezzo di franchi per i prossimi 4 anni. Rispetto ai crediti precedenti, stavolta il finanziamento è stato suddiviso in due parti. Nel primo biennio cambia poco, la novità è nel secondo. I soldi dovranno essere impiegati anche per adeguare l'offerta turistica alle 4 stagioni attraverso progetti di collaborazione che sostiene il governo dovrebbero permettere di contenere anche i costi. Il terzo tema da segnalare e poi conclude è un'iniziativa popolare di 8 anni fa che chiede un aumento degli asili nido e dei servizi extrascolastici, corrette più basse e un miglioramento delle condizioni di lavoro in questo settore. La Commissione Formazione e Cultura ha da parte sua elaborato un controprogetto.
Temi questi, Amanda Fendler, di cui comincerete a riferire già stasera nelle cronache della Svizzera italiana. In Italia ora, in Italia, più precisamente al porto di Trieste, dove le forze dell'ordine hanno sgomberato il Molo 4, diventato l'emblema delle proteste anti-Green Pass nel paese. Gli aggiornamenti con la nostra corrispondente Anna Valenti.
In nome della legge, disperdetevi!
8:30 del mattino, le camionette delle forze dell'ordine colgono di sorpresa il migliaio di manifestanti che presidiavano il Molo 4, giungendo dall'interno del porto e tentando di spingere verso l'esterno il fronte della protesta. Da ieri sera guidato non più dai lavoratori portuali del sindacato CLPT, ma dai cosiddetti Novax di Trieste. Il portavoce dei portuali, Stefano Puzzer, ha infatti dato le sue dimissioni dopo che sabato sera aveva proclamato la fine dello sciopero per poi fare retromarcia, proprio pare su pressione della piazza anti-Green Pass. Mani alzate, i manifestanti oppongono resistenza passiva agli idranti della polizia che cerca di disperderli. Gli agenti avanzano lentamente, senza grandi prove di forza. Alle 11 l'azione più decisa, carica e lacrimogeni, con cui riescono a spingere all'esterno dell'area portuale i manifestanti. Il presidio continua fuori dallo svincolo. Al grido libertà e i manifestanti, circa 2000, si stanno assemblando ora in Corso Italia, in centro città. In questi giorni, va detto, il porto non è mai stato veramente bloccato, l'entrata e uscita delle merci è stata garantita. Il fronte dei portuali era e rimane diviso. Alcuni promettono comunque sciopero fino al 21 di ottobre, ma sono molti quelli che hanno scelto di andare al lavoro. Il porto di Trieste ora è sgombro, ma la protesta ancora non è finita.
Spostiamoci ora in Cina, dove si è fermata al 4,9% la crescita del prodotto interno lordo nel terzo trimestre, in forte rallentamento rispetto ai 3 mesi precedenti. All'origine della frenata, gli strangolamenti nella catena produttiva e la debolezza dei consumi. I dettagli con Johnny Canonica.
Un più 4,9% su base annua rappresenterebbe una crescita del PIL da sogno per molti paesi occidentali, Svizzera compresa. Non così per la Cina che, per intenderci, nel periodo aprile-giugno aveva registrato una crescita dell'economia del 7,9%, sempre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, per non parlare del più 18,3% del primo trimestre. Secondo le autorità di Pechino, all'origine del rallentamento registrato in estate vi sono più fattori. In particolare, da una parte si è assistito a un rallentamento della produzione industriale, vittima degli strangolamenti della catena produttiva, un problema presente a livello internazionale. Oltre a questo, i consumi interni sono rimasti deboli, senza contare le nuvole nere che incombono sul settore immobiliare, messo in difficoltà dalla crisi che sta colpendo Evergrande, il numero uno in Cina in quest'ambito, confrontata con debiti per 300 miliardi di dollari. Da notare infine che, malgrado le difficoltà di questi ultimi mesi, le autorità di Pechino si mostrano fiduciose per quel che riguarda le previsioni di crescita per l'anno in corso, con un aumento del PIL stimato all'8%, ben superiore quindi a quanto registrato nel trimestre appena concluso.
10.000 posti di lavoro nell'Unione Europea per sviluppare Metaverse, un universo digitale in cui si potrà giocare, lavorare e sviluppare relazioni sociali. L'annuncio arriva da Facebook. Si profila dunque un nuovo massiccio investimento sul tentativo di creare un mondo parallelo che si era già abbozzato con l'esperienza di Second Life e che ricorda vagamente il contesto disegnato, lo ricorderete, dal film Avatar. L'esperienza di Second Life si era però esaurita con un fallimento, una flop. Perché dunque questo nuovo tentativo ora? Che cosa promette l'azienda di Zuckerberg di diverso? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Trivilini, che è responsabile del servizio informatica forense della SUPSI, la scuola universitaria della Svizzera italiana. Sentiamolo.
Sì, l'esperienza di Facebook rispetto a Second Life si diversifica perché ci sono tre elementi alla base determinanti. Il primo riguarda l'hardware, cioè i dispositivi digitali che oggi sono estremamente maturi, a basso costo e molto performanti. L'altro aspetto è la questione software, quindi software che hanno subito negli ultimi vent'anni un fortissimo sviluppo, che consentono di creare delle esperienze, degli effetti molto attrattivi che replicano la realtà e la migliorano in modo molto accattivante. Ma poi un aspetto determinante è che le persone oggi sono molto più preparate a usare questo tipo di tecnologia. Facebook ha 20 anni quasi di vita, per cui l'esperienza nell'uso delle tecnologie è maggiore rispetto a quella di Second Life di molti anni fa. Ecco, questi tre elementi renderanno probabilmente alla base dei migliori presupposti.
Grandi potenzialità dunque permesse dalle nuove tecnologie. Accennavamo prima alle esperienze ludiche di carattere commerciale, di carattere anche sociale. C'è molto potenziale anche nel campo della formazione e dell'apprendimento.
Sì, c'è molto potenziale nella formazione e nell'apprendimento, soprattutto ora in questa epoca post-pandemica, dove la scuola a distanza e il lavoro a distanza hanno dimostrato che le nuove tecnologie possono avere un ruolo molto importante. Se a queste tecnologie diamo una terza dimensione, molto più accattivante, ma sempre messa in sicurezza, in cui la persona può davvero replicare e simulare uno a uno un'esperienza fatta in classe, ecco che abbattiamo per esempio le barriere dell'accessibilità, della disabilità e anche della geografia, per consentire davvero di erogare nuovi modelli di formazione orientata a un ambiente immersivo ricco di funzionalità che vanno spiegate, vanno collocate anche in un'ottica di sicurezza.
Quindi un potenziale fortemente positivo in questo genere di esperienza, ma che comporta anche rischi potenzialmente alti. Alla SUPSI già nel 2007 vi siete occupati di un progetto chiamato Web Minore, in cui attraverso la realtà virtuale cercavate di sviluppare un uso consapevole di internet. In questo caso, nel caso di metaverso, occorrerebbe un alto grado di consapevolezza di quello che si sta facendo.
Sì, è corretto, serve investire nella consapevolezza, perché questa dimensione, questa evoluzione della tecnologia porterà le persone, come sostiene Zuckerberg, a indossare un visore davanti agli occhi, grazie al quale potrà essere immerso in ambienti virtuali 3D. E quindi c'è non solo la conquista dei dati che Zuckerberg ha già fatto negli ultimi 20 anni, ma la conquista di una nuova risorsa preziosa, forse più preziosa dei dati, che è il nostro tempo. Col visore davanti agli occhi noi dimentichiamo tutto e tutti quelli che ci circondano. Quindi questa cosa va gestita molto bene, perché diventa davvero immersiva a 360 gradi.
Questo dunque quanto ci ha detto Alessandro Trivilini, che vi ricordo è responsabile del servizio informatica forense della SUPSI. Spazio ora ai colleghi dello sport, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.
Radio Televisione Svizzera.